Un, dos, tres, un, dos, tres. Vert de belle vertu, il travaille, c'est l'hiver en terre, un petit ver solitaire, oui, la belle vertu, histoire de nous faire de l'air sous la terre. Vert de belle vertu, fait l'humus des traces de vie, des petits vers solidaires. Vert de belle vertu, histoire de nous fertiliser la terre. Un ver moulu, deux ver miso, trois vertigo, dix vers de vin, deux vers de lui, trois vers d'elle, un ver luisant de nuit, un ver hiver et sentinelle. Des vers migrants, des vers micelles, des vers classiques, des lombriques, les pigés, l'endogélanésiques, des vers à pied libre de circuler comme l'air. Vers en veux-tu,
vers en voilà,
vers et tout vie,
vers et tout va.
Levez vos verres,
vos verres en vie,
virez l'envers,
libres en bas.
Vers en veux-tu,
vers en voilà,
vers et tout vie,
vers et tout va.
Levez vos verres,
vos verres en vie,
virez l'envers,
libres en bas.
Vers de belle vertu, il travaille, c'est l'hiver en terre, un petit vers solitaire, oui, la belle vertu, histoire de nous faire de l'air sous la terre. Vers de belle vertu, fait l'humus des traces de vie, des petits vers solitaires. Vers de belle vertu, histoire de nous fertiliser la terre. Un ver moulu, deux ver miso, trois vertigo, dix vers de vin, deux vers de lui, trois vers d'elle, un ver luisant de nuit, un ver hiveri sentinelle. Des vers migrants, des vers micelles, des vers classiques, des lombriques, les pigés, l'endogélanésiques, des vers à pied libre de circuler comme l'air. Son versatile au vermifuge, ses clavis s'est fait virer. Car si les vers n'y sont pas, il y a verticide en bas. Laissons la serpent au vert cultiver les verbiers, la terre sera faite. Tu es des vertus salutaires de nous, des locataires, terre en vert.
Vert en veux-tu,
oh, bah, oh, 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 oh.
Vert en voilà, hop, pas bon, 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 bon.
Francesco Casolo, classe 1974, milanese di casa Gressonei La Trinité, appassionato di montagna, docente di cinema presso l'Istituto di Design, è tornato in libreria con un nuovo romanzo edito da Feltrinelli dal titolo La salita dei giganti. Romanzo in cui ci racconta la saga della famiglia italiana dei Menabrea. Intanto lo accogliamo. Buon pomeriggio Francesco Casolo e benvenuto ad Alice.
Buon pomeriggio a voi, grazie.
Allora, prima, nella nostra intervista con Marta Morazzoni abbiamo parlato di una storia tutta al femminile e in un certo senso, anche se qui si raccontano i destini di una famiglia nell'arco temporale compreso tra il 1807 e il 1949, possiamo dire che anche la sua, Francesco Casolo, è una storia al femminile, una storia di donne a partire dalla protagonista Genia.
Sì, sicuramente è una storia femminile, nonostante l'inizio, diciamo, di questa storia cominci con due uomini che hanno questa visione di immaginarsi che si possa vendere la birra in un paese come l'Italia, nel quale a metà dell'Ottocento era molto poco diffusa, gli italiani bevevano il vino e non la birra, ma in realtà appunto le protagoniste sono due donne, sono una serie di circostanze che non voglio svelare, che fanno sì che questa madre, questa figlia prendano in mano le redini di questa azienda. Ma sicuramente appunto è una cosa anche questa un po' fuori dal normale, fuori dal convenzionale, che in qualche modo quando questa madre rimane con queste tre bambine da sola scelga di in qualche modo preservare il sogno del proprio marito e di continuare l'attività. Non sarà facile, perché non sarà facile anche diciamo essere accettata dal mondo della birra, da un settore così fortemente maschile come quello della birra, ma in realtà ce la faranno, e in qualche modo è il motivo per cui 150 anni dopo stiamo ancora parlando della birra Merambrea, ossia il coraggio di questa madre, di questa figlia che poi sarà la mia protagonista della storia.
Tra l'altro, la famiglia Menabrea, una famiglia del nord Italia, biellese, inizialmente e anticamente era una famiglia dedita alla vendita e al commercio di tessuti. Come avvenne il cambio o come iniziò l'avventura invece nel mondo della birra?
Sì, la famiglia Menabrea è una classica famiglia Walser di Gressonei, loro sono originari appunto di questo paese ai piedi del Monte Rosa, e come molti dei Walser che sono arrivati qua si sono spostati in questa valle intorno al XII-XIII secolo, occupandosi, come nella tradizione, diciamo, della compravendita di tessuti e di artigianato fra l'Italia e la Svizzera. Quindi si spostavano alla fine di settembre, andavano in Svizzera e ritornavano alla fine, di solito attorno alla fine di aprile a maggio. Cosa succede? Succede che a un certo punto, almeno così mi è stato raccontato, un gressonaro apre un birrificio piccolissimo, quasi con una produzione quasi familiare, diciamo, giusto per il suo clan, ma uno dei Menabrea vede questa cosa, ne rimane affascinato, ne rimane influenzato e dice: perché non ci mettiamo nella birra? Ovviamente era impossibile immaginarsi un'attività, loro erano comunque diventati una famiglia ricca, avevano delle attività in Svizzera, avevano anche un negozio a Winterthur, e com'è possibile far partire un'attività da Gressonei? Non è possibile, quindi si spostano a Biella, che era, diciamo, al di là di un passo di montagna, che era in una posizione geografica più semplice anche per i collegamenti. A Biella c'è un'acqua molto buona, che si era dimostrata molto buona per il settore del tessile, che era esploso in quegli anni nella città, e si dimostrerà molto buona anche per produrre la birra. In qualche modo, come dicevamo, a metà dell'Ottocento comincia questa avventura piena di scommesse, piena di azzardi, piena di incognite, che però li porta 30 anni dopo, nel 1882, è qui che più o meno si apre la narrazione, che poi avrà dei salti all'indietro per raccontare un po' come è cominciato tutto, ma la narrazione appunto più o meno si apre con questa grande festa in questo castello che Carlo Menabrea, il figlio del fondatore, ha comprato, forse facendo anche il passo più lungo della gamba, forse facendo anche una cosa rischiosa, ma comunque ha comprato e sta facendo nell'agosto del 1882 una grande festa in cui invita tutta il bel mondo di Biella, ma anche del Piemonte, che era molto importante per l'Italia in quel momento, e comincia, diciamo, questa narrazione con questo papà pieno di attenzioni, pieno di amore, di orgoglio, e una bambina che lo guarda, che poi sarà la mia protagonista, che ne sarà poi ispirata per tutta la vita.
Certo, ad iniziare dunque l'attività nel mondo della birra sarà il nonno Giuseppe. Proprio con il nonno Giuseppe e la nipote Genia si apre il romanzo. E tra i vari racconti che il nonno fa alla nipote c'è anche quello, si diceva prima, del negozio di Winterthur, e lui lo descrive. Mi sembra di ricordare che una delle particolarità fosse il colore blu della porta, forse, o delle finestre.
Sì. Io ho avuto la fortuna di avere comunque un patrimonio anche iconografico, avevo delle fotografie, per cui avevo non solo le corrispondenze di questi personaggi di cui poi ho parlato, ma avevo anche delle fotografie, perché le famiglie benestanti intorno al 1870-80 facevano delle fotografie sia di famiglia, sia nel caso del negozio, delle loro attività. E sì, e c'era questa caratteristica, come racconto, in qualche modo sembrava si fossero un po' ispirati a qualcosa che avevano visto in Inghilterra. Non dimentichiamo che c'era un forte cosmopolitismo insito in queste famiglie, erano abituate a viaggiare, anche perché le attività del tessile li costringevano sia ad andare in giro per acquistare, sia ad andare in giro per imparare nuove tecnologie, sia ad andare in giro per conoscere nuovi mondi. In qualche modo questo portato di voglia di avventura, voglia di conoscere, sarà utilissimo anche nella birra, che, come sappiamo, è un mondo pieno di sorprese, pieno di diversi approcci, pieno di diversi modi di produrla, e quindi in qualche modo i Menabrea continueranno a cercare di informarsi, cercare di capire cosa si facesse altrove per portarlo poi a casa propria.
Certo, di viaggio infatti si parla spesso. Genia ricorda quando morirà il padre Carlo, lei dice: già col papà eravamo abituati che quando ci salutava e diceva ci vediamo presto, poi in realtà passava sempre molto tempo, e la stessa cosa accade poi con la madre quando decide di prendere in mano il destino, insomma, le redini del birrificio. Un po' prima lo abbiamo già accennato, ma magari più nel dettaglio, quali sono state le difficoltà con le quali in particolare Eugenia si è scontrata quando ha deciso di prendere in mano le redini dell'azienda di famiglia?
Ma ovviamente il fatto che fosse un mondo praticamente solo di uomini, i capi di queste aziende erano uomini, coloro che ci lavoravano erano uomini, per cui improvvisamente quando vedono arrivare lei al posto di Carlo, ovviamente sono stati informati di cosa è successo, sono stati informati del fatto che lei sia rimasta da sola, ma in qualche modo inizialmente fanno fatica. Farà fatica anche il fratello ad accettare che sua sorella gli conceda questa fabbrica ma non gliela passi, cioè c'è un contratto di concessione con cui lei in qualche modo lascia passare alcuni anni affinché la figlia Genia, che poi sarà la persona incaricata di prendere in mano le redini di questa azienda, abbia il tempo di diventare grande. Però la cosa interessante che ho scoperto è che nonostante fosse un mondo gestito in cui a gestire l'attività della birra fossero principalmente uomini, in realtà la cosa affascinante è che in tutte le leggende legate alla genesi, alla nascita, alla scoperta di come produrre la birra, sono quasi sempre donne. Se guardiamo alle storie nel mondo degli Egizi, erano donne, se guardiamo all'iconografia anche del tempo dei Sumeri, degli Assiro-Babilonesi, ci sono sempre delle donne che producono la birra, che la fanno, perché raccoglievano loro i cereali, perché mettevano loro a fermentare i cereali. Quindi in qualche modo c'è una strana continuità fra quello che racconto attraverso queste due figure, no, femminili, e quella che è l'origine della birra, il modo in cui la birra è nata ed è diventata una bevanda di uso comune.
Senta, visto che l'ho nominata, la leggo brevemente la citazione di Chatwin: il mio Dio è il Dio dei viandanti, se si cammina con abbastanza energia probabilmente non si ha bisogno di nessun altro Dio. E proprio con questa camminata, con questa passeggiata di cui parlavamo, apre il romanzo. D'altra parte, l'eredità del nonno e del padre si vede da subito, sin da quando Genia è piccola, che dà i suoi frutti, perché lei già a 6 anni, quando le chiedono che cosa vorrà fare da grande, lei dice: voglio fare la birraia. Quindi ha da subito le idee chiare. Allora magari accenniamo a che cosa succede a Genia quando è più grande, quando di fatto riuscirà ad entrare anche lei nell'azienda di famiglia, o comunque lasciamo un po' di suspense: riuscirà a farlo, riuscirà nell'intento?
Allora, consideriamo una cosa molto importante, che la famiglia Menabrea era una cosa d'uso in quel periodo, soprattutto a Biella, perché anche la famiglia Sella viveva dentro la fabbrica. Loro vivono dentro la fabbrica, per cui la sua vita era scandita in termini di rumori, di odori, di passaggio di persone dalle attività della fabbrica. È facile immaginarsi, no, quanto fossero diverse le attività quando si raccoglieva i cereali, quando invece si cominciava a produrre, quando si aspettava che fermentasse, cioè c'era proprio un universo nel quale lei nasce. C'è una determinazione in lei fortissima, che è la determinazione di qualcuno che da piccolo non ha ricevuto le carte giuste. E ce la fa, si unisce anche in matrimonio a una persona che ovviamente l'aiuterà, ma è un matrimonio d'amore, perché un'altra cosa che mi piace raccontare è che tutte le lettere che si trovano nella narrazione, che sono ovviamente un decimo rispetto a un centesimo rispetto a quelle che avevo a disposizione, sono tutte reali. Quindi io riuscivo anche a ricostruire i sentimenti di questa persona, riuscivo a ricostruire quanto lei ci tenesse sia alla sua famiglia sia all'amore che poi coronerà con questa persona, ed è, credo, una storia vera che diventa un romanzo di formazione, perché sostanzialmente la storia di una persona che, come ho detto prima, riceve delle carte magari non ottime nei primi anni della sua vita, lotta e riesce, diciamo, a portare a compimento quello che era il suo obiettivo, quello che era il suo sogno, sia conservare il sogno di suo padre e di suo nonno, che l'avevano così tanto ispirata, e riuscire a lasciarlo poi a dei figli e far continuare, diciamo, questa attività che non era solo un'attività economica, ma era anche un'attività molto legata alle emozioni e ai sentimenti di questa famiglia.
Allora, il titolo del romanzo è La salita dei giganti. Chi sono questi giganti?
L'idea mi è venuta a partire da una leggenda legata al Monte Cervino. Si diceva che prima di questa montagna a forma piramidale ci fosse una catena montuosa molto alta, insormontabile, oltre la quale era impossibile vedere alcunché, finché un gigante si avvicinò, volle capire cosa ci fosse dall'altra parte, lo scavalcò e scavalcando cespicò in questa montagna, distruggendola e lasciando quindi solo questo residuo, diciamo, di montagna con questa meravigliosa forma piramidale che conosciamo come il Cervino. A partire da questa leggenda mi sembrava che i giganti fossero anche Menabrea, che padre e figlio, che avevano avuto l'ardire di provare a scommettere su un settore così poco legato alla cultura italiana, e quindi avevano visto come questo gigante al di là, avevano voluto vedere al di là di quello che le persone normali vedevano, E giganti sono sicuramente le due donne, questa madre e questa figlia, che si sono immaginate a loro volta un mondo nel quale non dovessero rinunciare, diciamo, alle loro prerogative per il fatto di essere delle donne, per il fatto che non c'erano altre donne a capo di aziende della birra in quel periodo, in quella fase che poi è la fase delle Belle Époque, ma vedessero lontano e si immaginassero quello che sarebbe stato il futuro.
E allora, La salita dei giganti, la saga dei Menabrea, il nuovo romanzo di Francesco Casolo, che ringraziamo per essere stato con noi e per avercelo raccontato.
Vi ringrazio moltissimo io, buon pomeriggio e buon proseguimento.